Settimo, la contaminazione del desiderio di morte. Alcuni cristiani non hanno la gioia di vivere, non arrivano ad essere pienamente felici nel loro corpo, né a sentirsi figli amati da Dio sulla terra. Il gioco non dà loro alcun piacere, nemmeno il cibo. La loro salute e la loro condizione fisica sono difettose. Per quanto riguarda la loro sessualità, hanno cattive relazioni coniugali, sono incapaci di lodare il Signore per quello che è e di rendergli grazie. Come adulti agiscono in modo immaturo e sciocco, come se fossero ancora usciti dall'infanzia. Più in generale, hanno un modo triste di vivere. La causa può essere un desiderio di morte, a volte inconscio, dimenticato, che li contamina. Non hanno scelto di nascere, di vivere. Dietro ogni tentativo di suicidio c'è un desiderio di morte. Dietro ogni suicidio uno spirito umano ha finalmente raggiunto ciò che cercava, la fuga. È sciocco dirlo, ma sono in guerra con loro stessi perché una parte del loro essere si ribella, non è stato accettato dall'altra parte. Dice 1 Corinti 13:11. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Queste cose infantili non dovrebbero essere messe da parte, seppellendole per nasconderle o facendo finta che non esistono. Dobbiamo accoglierci con la stessa compassione ed amore incondizionato che Gesù ha per ciascuno di noi. Tutti i desideri di morte sono il risultato della pesantezza delle contaminazioni. Fin dal concepimento, ognuno di noi è stato sommerso in un oceano di contaminazioni del mondo, effetti del peccato originale, della trasmissione del nostro patrimonio genetico e dello stato di nostra madre. In una famiglia in cui i genitori desiderano con tutto il cuore dei figli, la guarigione delle paure e della nausea generate dalle contaminazioni comincia dal seno materno. Ma se un trauma subentra e invade il feto, i litigi, i rumori forti, le emozioni offensive, la mente del bambino non riesce a superare la nausea della contaminazione generale che aspetta ogni nuovo essere concepito. Il risultato è un grido viscerale nei bambini che non vogliono essere lì. In questo mondo insopportabile per lui, esso sceglie la morte come rifiuto della vita. Vediamo insieme questi 5 punti. Primo, i sintomi. I desideri di morte non passano col tempo, se non si cura, rimangono aspettando solo i giusti inneschi per immergere il corpo nella malattia e nel disordine. Questi bambini hanno fatto una forma di giuramento interiore. Dicono a se stessi: scelgo di non vivere. Non appena questo desiderio di morte, questa chiusura alla vita sorge nel bambino, diversi sintomi appaiono. Alcune malattie infantili anormalmente pericolose possono comparire. Lo spirito del bambino non sostiene più il corpo in modo efficace e non combatte più le malattie perché non lo vuole. Vuole dare seguito al suo desiderio di morte. Oppure il bambino può essere costantemente malato o molto spesso soggetto ad incidenti. Altro sintomo, i desideri di morte influiscono sulla coordinazione corporea e sulla fiducia in se stessi. Le sue vittime sono maldestre, mal coordinate, bloccate atleticamente. Anche il loro modo di camminare è influenzato da un eccessivo controllo. I desideri di morte possono influenzare il tono della voce. La mancanza di autorità di un diaframma senza potenza, un suono inefficace, infantile, duro e sottile. Un altro sintomo? I desideri di morte spesso portano la persona a diventare un perdente, ma non è l'unico fattore che può portare ad esso. A volte questa tendenza ha preso origine dalla parola di maledizione di un genitore che ha detto a suo figlio: tu non riuscirai mai. Un altro sintomo ancora è: i desideri di morte spesso influenzano lo sviluppo sessuale. Queste persone non accettano di essere incarnate, lo percepiscono come un male necessario. Il loro spirito non è libero di esprimersi attraverso i loro corpi nell'amore e nella gioia. Di solito le persone con un desiderio di morte preferiscono non preoccuparsi della sessualità. Non possono incontrare l'altro attraverso i loro corpi. Un'altra conseguenza è la piccola dimensione dei loro talenti. La loro mente non è libera di impegnarsi e rischiare la vita. È come un bocciolo di fiore che rimane congelato. Queste persone avranno bisogno di un sacco di incoraggiamento per continuare a scegliere la vita dopo la loro liberazione. Infine, tutti coloro che hanno un desiderio di morte hanno anche in fondo alla loro mente un'ira inconfessata contro Dio. La stoltezza dell'uomo rovina la sua via, ma poi egli si adira contro il Signore. Proverbi 19, versetto 3. Le ragioni della collera possono provenire dal fatto che Dio ci ha separati da Lui ed Egli ci ha collocati in questo mondo orribile, che Egli ci ha abbandonati a noi stessi, che Egli ci ha abbandonati. Ovviamente è sempre stato lì, ma il nostro cuore arrabbiato non poteva credere che Egli era lì. Secondo, vediamo insieme come individuare un desiderio di morte. Ecco una serie di domande che servono a individuare la presenza di un desiderio di morte o semplicemente a identificare una rabbia contro Dio. Il richiedente dà una risposta semplice, istintiva, a partire dal primo sentimento o dal primo pensiero che sale in lui. La sua capacità di rispondere semplicemente è già rivelatrice. Facciamo insieme un piccolo test. L'orante dice al richiedente: immagina di essere in cielo prima del tuo concepimento. Dio fa dei piani e ti pone delle domande. Puoi rispondere solo nel tuo cuore se lo desideri. Eccoti seduto con un gruppo di angeli e santi in cielo. Improvvisamente il Signore entra e dice: ho bisogno di 3 o 4 volontari per andare sulla terra. Ti saresti offerto come uno dei volontari? Se Gesù si presentasse davanti a te e ti chiamasse per nome e ti chiedesse: senti, andresti sulla terra per me? Risponderesti: wow, che bello, che grazia, grazie Signore, alleluia, certo che ci vado subito. Oppure diresti: oh, ok, va bene, lo faccio, ma non è che mi interessi molto, sto bene qua in paradiso. Se tu venissi sulla terra e il Signore te ne lasciasse la scelta, sceglieresti quest'epoca, questo luogo, o un altro secolo e un altro paese? Sceglieresti di nascere dagli stessi genitori o ne sceglieresti degli altri? Sceglieresti tuo padre, tua madre, oppure un altro padre e un'altra madre? Sceglieresti di essere un maschio o una femmina? Sceglieresti il tuo volto, il tuo corpo, la tua intelligenza, il tuo carattere, la tua personalità? Se sei una donna, sei bella, attraente, desiderabile, gentile. Un uomo potrebbe sceglierti. Avrebbe ragione a preferire te? Hai pietà di tuo marito perché ha scelto te? Se sei un uomo, sei bello, di bell'aspetto, attraente, desiderabile, gentile. Una donna potrebbe sceglierti. Avrebbe ragione. Hai pietà di tua moglie perché ti ha scelto. Ti ami tu? Se Gesù si presentasse davanti a te in questo momento e ti dicesse: senti, ti do la possibilità di scegliere. Puoi andare fino in fondo alla tua vita sulla terra, oppure puoi salire in cielo con me immediatamente. Che cosa sceglieresti? Mentre l'orante pone queste domande con l'aiuto dello Spirito Santo, cerca di catturare per empatia ciò che realmente il richiedente prova. Ci sono persone che non sono in grado di essere completamente oneste con se stesse. L'orante può a volte percepire meglio il sentimento dello stesso richiedente. Dopo le domande, l'orante dice: ascoltate con attenzione. Nella misura in cui non ti saresti offerto volontario per vivere sulla terra o ci saresti venuto non volentieri, nella misura in cui non avresti scelto questo tempo e questo paese né l'uno o l'altro dei tuoi genitori, nella misura in cui non avresti scelto il tuo volto, il tuo corpo, la tua intelligenza o il tuo carattere. Nella misura in cui non ti credi bello, desiderabile, amabile o accettabile, nella misura in cui non ami te stesso, nella misura in cui non ti ami, allora vuol dire che sei in collera con Dio. Tu dici a te stesso che Dio avrebbe potuto fare qualcosa di meglio creandoti. Nella misura in cui scegli di andare in cielo immediatamente piuttosto che rimanere sulla terra, stai dicendo a Dio che non ami essere qui. Un'analogia per capire. Una mamma e un papà, per far piacere alla loro cara figlia, gli fanno la sorpresa di decorare e arredare la sua camera piena di cose belle. Se la bambina, vedendo la camera, si lamenta e tiene il broncio e dice: "Non mi piace, è brutta, non voglio dormire lì", i suoi genitori saranno felici e onorati, oppure rattristati e disonorati. Mentre invece, se la bambina è contenta e invita tutte le sue amiche a giocare con lei e con tutti questi giochi che ci sono nella sua camera, i genitori sono felici perché vedono la loro figlia molto contenta. E questa gioia grande che la figlia prova è per i genitori una cosa molto bella, un senso di soddisfazione e si sentono anche onorati, contenti di aver potuto dare questa grande gioia alla loro figlia. Quando noi non amiamo la terra, la camera che Dio ha preparato con cura per noi, suoi amati figli, o che non vogliamo rimanervi, disonoriamo il dono che Dio nostro Padre ci ha fatto. Un'altra analogia. Supponiamo che questi genitori danno al loro figlio un bellissimo trattorino con tanto di rimorchio. Egli, traboccante di gioia, invita i suoi amici a fare un giro, vi trasporta la sabbia, lo lava, lo cura, eccetera. I suoi genitori vengono onorati dal figlio e sono felici di avergli potuto dare questa gioia. Se al contrario lui non lo utilizza, lo abbandona in strada, lo maltratta, eccetera, i suoi genitori sono delusi e disonorati. Il tuo corpo, la tua intelligenza, il tuo volto e tutto ciò che sei sono doni che il Padre Celeste ti ha dato. Se non li ami e non te ne occupi, disonori Dio Padre. Difatti, Marco 12,31 dice: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Se alcuni di voi rispondessero più o meno così: "Se avessi ricevuto una bella camera da letto o un bel trattorino, lo avrei accettato. Ma quello che invece ho ricevuto dalla vita sono solo calci, schiaffi, insulti, aggressioni sessuali, umiliazioni, negligenza. Non sono stato amato dai miei genitori. Essi fanno bene a non accettarlo, ma questo non cambia il fatto che ognuno di noi e la creazione stessa provenga da Dio. Dio non ha creato il danno. Puoi amare la sua creazione anche se è danneggiata? Una persona che desidera la morte non solo rifiuta il male ricevuto dagli altri, ma rifiuta anche la creazione che proviene da Dio. 3. Riconciliarsi con Dio. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. 2 Colossesi 5:20. Spesso ci si sbaglia sugli altri, sulle loro intenzioni e sulle loro azioni. Non hanno fatto quello che pensavo avessero fatto. Tuttavia è necessario perdonarli, non per quello che mi hanno fatto, ma perché devo rimettere in ordine il mio cuore. Così è per la nostra riconciliazione con Dio. Egli non ha fatto nulla di male, ha il male in orrore e non è mai tentato di fare il male. Però lui non impedisce ogni male, lo permette. Siamo noi che gli abbiamo attribuito il male che ci è capitato e gli abbiamo tenuto il broncio. Questo non deve impedirci di riconciliarci con Lui attraverso il perdono. Dio è ingiusto con me. Ecco il contenuto dei pensieri segreti che alimentano il risentimento contro Dio in ciascuno di noi. Non è facile ammettere la nostra rabbia contro Dio, ma bisogna scovarla, confessarla e riconciliarsi con Lui. Entrando in questo mondo infettato dal male e dalla sofferenza, il nostro grido dal seno di nostra madre potrebbe essere stato questo: "Signore, perché l'hai fatto? Non me l'aspettavo. Non mi hai detto che sarebbe stato così difficile vivere su questa terra. Dove sei? Mi hai messo sulla terra per compiere una missione per te e invece mi hai messo in una famiglia terribilmente disturbata e ne sono traumatizzato. Non riesco nemmeno a ricordare cosa volevi da me. Come vuoi che ti serva? Non è giusto. Dov'eri quando avevo bisogno di te? Non c'è un padre degno di questo nome sulla terra che avrebbe permesso che le cose degenerassero così in basso, andassero così senza intervenire. Ma non ti importa, non te ne frega niente di me, mi prendi in giro. I salmi sono pieni di queste grida sincere del cuore contro Dio. Vedi per esempio il Salmo 44, 60, 88, eccetera. Anche i discorsi di Giobbe ne sono pieni. Cerchiamo però di capire bene. Le impurità dell'esterno che provengono dalle persone, dalle cose o dai demoni non possono alloggiare in noi a meno che trovino un terreno fertile. Dice Marco 7:15. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Non è ciò che ha vissuto nel mondo, ma è ciò che vive in se stesso che lo contamina. Ecco il terreno fertile per eccellenza per tutti i tipi di mali in ciascuno di noi. Questi pensieri nascosti in noi, che Dio è ingiusto e non si preoccupa di me, forse si interessa agli altri, ma sicuramente non a me. Come spiegare altrimenti questa vita orrenda in cui mi hanno messo ed abbandonato? Questi pensieri nascosti in ognuno di noi servono come accesso alle potenze sataniche per contaminarci. Dice Marco 7:15-23. Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Tra le preghiere chiave per la guarigione interiore figurano quelle che aiutano le persone a riconciliarsi con Dio ed a riconciliarsi con se stessi. Ognuno deve accogliersi come un dono di Dio, come sua creazione ed accettare così di essere colui o colei che Dio ha creato. Quarto, riconciliarsi con se stessi. La lista di domande di cui sopra rivela anche se la persona si ama. Chi non si ama non avrebbe scelto di venire sulla terra, non avrebbe scelto di nascere. Rimprovera Dio di averla collocata in questo mondo, in questa famiglia, in questo corpo, eccetera. Da bambino aveva fretta di crescere per smettere di essere un piccolo moccioso. Odia quel bambino che è ancora lì dentro di sé. Alcuni cristiani accolgono Gesù nella loro vita non per diventare figli di Dio, ma per sfuggire al dovere di accogliersi così come sono. È del tutto accettabile voler cambiare. È vero che Gesù viene proprio per trasformarci, ma queste persone che non si amano non accolgono il primo passo dell'intervento di Dio. Gesù viene a te così come sei, all'inizio del tuo primo cambiamento. È il senso pieno di dolcezza della nascita di Gesù in una stalla puzzolente e sporca. Egli viene a noi così come siamo, quando siamo nel peggiore del nostro stato, amandoci prima ancora che veniamo trasformati da morti che eravamo per le colpe. Ecco un percorso di preghiera. Quando non riesci ad accogliere e ad amare il bambino che è presente in te, questo può facilmente trasformarsi in un desiderio di morte. Il diavolo trova in questo piccolo bambino un terreno fertile per mettere i suoi semi di contaminazione. Questa lotta finisce quando ti unisci a Gesù per accoglierti e amarti così come sei e lo sei stato in tutte le fasi della tua vita. L'orante invita il richiedente a ricordare e a visualizzare ciò che era quando da bambino si trovava nei suoi momenti peggiori. Era un moccioso, un bavoso, sporco, capriccioso, odioso, irascibile. Poi gli dice: avvicinati e con tanto amore prendi questo piccoletto tra le tue braccia. non per pulirlo e lavarlo prima di poterlo amare, ma per tenerlo e confortarlo così com'è. Non hai il diritto di migliorare questo piccolo bambino senza prima amarlo. Devi amarlo così com'è, come Gesù lo amava, senza cambiarlo. E se anche questo bambino non diventasse mai migliore di come lo vedi, tu lo amerai e lo amerai sempre, proprio come fa Gesù. Poi l'orante invita il richiedente a ripetere la seguente preghiera dopo di lui. Signore, mi pento della mia ribellione di fronte alla mia nascita in questa terra dove tu mi hai posto. Mi pento di non aver amato me stesso e accolto come tu mi hai creato. Mi pento di aver respinto la terra, i miei genitori, la mia famiglia, me stesso e tutte le esperienze della mia vita sulla terra. Non sono stato capace di accettare che tu sei Signore e che tu sai quello che fai. Confesso la mia animosità contro di te, Signore Gesù, e contro te, Eterno Padre, per avermi creato e per avermi posto qui su questa terra. Io ti abbandono la mia amarezza. Riconciliami con la tua bontà paterna. Rimpiango e mi pento di aver respinto me stesso. Accolgo il mio corpo, la mia personalità, la persona che sono stata e che sono diventata. Riconciliami con me stesso. Riconciliami con il mio tempo, il mio paese, la mia famiglia. Grazie, Signore Gesù. Quinto, altri passaggi di guarigione. Dopo aver rivelato un desiderio di morte, l'orante invita il richiedente a dire ad alta voce, in modo risoluto, una delle preghiere presenti sulla scheda di preghiera per scegliere la vita. Ad esempio, una può essere questa: Signore, non scelgo la morte, scelgo la vita, scelgo di essere presente alla vita. Rischierò le ferite della vita, non mi tirerò indietro. Respingo questo desiderio della morte e tutti i demoni che vi sono collegati. Io scelgo di vivere pienamente in te. Dovrebbe dire quella preghiera ogni giorno. L'orante invita poi Gesù a venire a toccare il bambino presente nel richiedente affinché Gesù lo inviti a scegliere la vita. Il richiedente e l'orante rompono poi ogni giuramento interiore di non vivere. L'orante prega per l'unificazione della mente, del cuore, del pensiero e del corpo del richiedente, perché tutte queste parti lavorino insieme in armonia. L'orante poi prega per la coordinazione fisica affinché lo spirito possa liberamente agire attraverso tutte le parti del suo corpo.